Ed eccoci rientrati in diretta, come stavamo dicendo poco fa, eravamo appunto in attesa di metterci in collegamento con Matteo Rossi di Amazon Workers International, che è con noi, e gli diamo intanto il benvenuto sulle libere frequenze di Blackout e lo ringraziamo per averci dato la disponibilità per questa intervista. Ciao Matteo.
Ciao, grazie a voi.
Allora, come abbiamo accennato in sommario, vorremmo trattare questa novità, mettiamola così, che è stata salutata con estremo entusiasmo dai i mezzi di comunicazione internazionali e nazionali anche, ovvero la nascita del primo sindacato all'interno di uno stabilimento di Amazon negli Stati Uniti, ribadiamo, perché appunto qua, come sappiamo, abbiamo già intervistato anche altre volte, abbiamo sentito delle lotte che sono attive sia appunto in Italia, anche in altri stabilimenti di Europa. E diciamo, il fatto è stato salutato con entusiasmo, perché lottare, diciamo, da il sindacalismo, mettiamola così, negli Stati Uniti è un ambito veramente difficile da portare avanti. Infatti, per avere una rappresentanza sindacale in ogni singolo posto di lavoro, ci deve essere un'elezione da parte di tutti quanti i dipendenti che devono decidere se ammettere o meno l'agibilità, per così dire, del sindacato all'interno come parte per le contrattazioni con l'azienda. E, questo fatto più che altro ha riscosso anche appunto molto successo mediatico, diciamo. Perché di solito quello che fanno le aziende quando si lanciano queste iniziative di votazione, appunto per cercare di far subentrare delle parti sindacali nelle mediazioni dei rapporti tra datori di lavoro e dipendenti, le aziende adottano queste strategie che vengono chiamate di union busting, ovvero nel senso, loro hanno tutto il diritto di lanciare degli eventi, mandare delle comunicazioni, organizzare dei piccoli dibattiti, che vabbè, diciamo, non sono più dibattiti ma sono ovviamente più delle informazioni calate all'alto, dove si cerca in tutti i modi di dissuadere i lavoratori al firmare appunto per far raggiungere il risultato di appunto avere una rappresentanza sindacale all'interno dell'azienda. E infatti ci sono state, prima dello stabilimento di Staten Island a New York, che è quello di cui stiamo parlando, il GFK8, prima ci sono stati c'è stato lo stesso tentativo in degli stabilimenti in Alabama, e poi anche a un altro stabilimento sempre Staten Island, proprio di fronte, diciamo, a quello che ha ottenuto questo importante risultato. E in tutti questi casi non si è purtroppo riusciti invece ad ottenere questa agibilità sindacale, insomma, da parte di questo sindacato. Appunto, in questo di Staten Island cioè, il successo è anche stato dovuto al fatto, alla determinazione anche un po' dei singoli. Questo Christian Smalls, che appunto aveva iniziato delle proteste durante il periodo di pandemia per chiedere adeguate misure di prevenzione, appunto, contro il contagio di Covid-19 all'interno degli stabilimenti, e lui praticamente, quando aveva improvvisato, per dire, questa contestazione, è stato licenziato in tronco. E quindi si è creato anche tutto un movimento di sostegno, diciamo, alla causa di questo lavoratore, che poi si è espansa e, diciamo, ha permesso anche di arrivare a questo risultato. Ecco, dopo, scusa la lunghissima introduzione, però appunto volevo chiedere a voi, che fate parte appunto di questa rete di persone interessate a limitare, diciamo, il superpotere del colosso statunitense nei confronti dei lavoratori nelle varie nazioni del mondo, perché appunto, come sappiamo, gli stabilimenti sono ovunque, e come avete un po', diciamo, salutato questa questa novità, e come se per voi è davvero una sorta di pensate che sia, come dicono anche parecchi giornali e blog e siti che parlano appunto di un risultato storico, se la pensate alla stessa maniera e come vedete insomma questo risultato.
Sì, intanto diciamo non ti posso parlare a nome di tutta la rete di Amazon Workers International, perché è composta da molti lavoratori, sindacati da tutta Europa, quindi diciamo posso dirti quello che a me sembra di vedere in questa vicenda, che sicuramente è importante, perché è la prima volta che un sindacato viene riconosciuto ufficialmente dentro Amazon, e come hai spiegato c'è tutto un meccanismo molto complesso per poter riuscire a tenere un voto di sindacalizzazione e poi vincerlo naturalmente. Quindi a fine marzo si è votato nel magazzino di Staten Island JFK 8, e appunto per la prima volta hanno i lavoratori che volevano il sindacato hanno prevalso numericamente. Un tentativo analogo era stato fatto l'anno scorso, come ricordavi, in Alabama, ma diciamo c'è una fondamentale differenza tra i due casi, perché mentre nel caso dell'Alabama era stato diciamo il voto era stato promosso da un sindacato molto grande, molto potente, che però non aveva contatti all'interno del magazzino, qua nel caso di Staten Island il voto era stato promosso da un gruppo di lavoratori interno al magazzino, appunto il gruppo che ricordavo intorno alla figura di Chris Smalls, che appunto diciamo questa vittoria è importante anche proprio perché nasce dalla lotta di un gruppo di lavoratori molto giovani, soprattutto afroamericani, latini, donne, LGBT, quindi una forza lavoro eterogenea che si è politicizzata durante la pandemia e durante il movimento di Black Lives Matter, esterna a organizzazioni politiche e sindacali, che quindi ha ottenuto una vittoria importante, anche perché JFK 8 è uno dei magazzini più grandi, sicuramente il più grande a Staten Island, ha oltre 8.000 dipendenti, quindi è rilevante che una vittoria come questa sia avvenuta in un magazzino così grande e così centrale. E diciamo la rilevanza di questa vittoria si vede anche dalla reazione che ha avuto Amazon sia prima del voto, quando come dicevi ha provato in tutti i modi a impedirlo, sia dopo il voto, perché ha cominciato ha intensificato drasticamente le sue attività antisindacali, non solo a New York ma in tutti gli Stati Uniti, con licenziamenti, propaganda antisindacale all'interno dei magazzini, assunzioni di personale proveniente dalla polizia o dall'esercito per aumentare il controllo all'interno dei magazzini. E quindi diciamo è una novità rilevante, però diciamo da quel voto a inizio aprile sono passati 2 mesi, e in questi 2 mesi poi appunto Amazon Labor Union, che è il nome del gruppo che sta intorno a Chris Smalls, ha promosso un nuovo voto in un altro magazzino di Staten Island, che invece hanno perso anche a causa appunto di questa reazione molto forte da parte di Amazon. Quindi è una vittoria sicuramente importante anche per la visibilità che ha avuto e che è stata ricercata in particolare da Chris Smalls, anche diciamo in termini di ricerca di appoggi da parte di figure politiche. Chris Smalls è stato ricevuto dal presidente Biden, quindi diciamo dando priorità a una strategia anche mediatica che forse può essere discutibile, ma questo non toglie che la vittoria che hanno ottenuto sia importante e abbia spinto molti altri lavoratori di Amazon, e non solo di Amazon, negli Stati Uniti a entrare in contatto con loro, a tentare di sindacalizzare il proprio posto di lavoro.
Tra l'altro, permettimi una piccola nota di colore, era uscita anche la notizia su questo giornale che si chiama The Intercept, nella quale erano stati diciamo, trovati dei dettagli, delle regole che erano state poste da Amazon per quanto riguarda un sistema di messaggistica interna tra lavoratori, in cui pareva che appunto dei termini fossero vietati all'interno di questa chat. E le parole riportate in questo articolo di Intercept sono: odio, sindacato, aumento di stipendio, bullismo, molestie, stupido, vaccino, salario, sleale, favoritismo, schiavitù, capo, libertà, bagno, comitato, coalizione. E quindi queste erano le parole che in automatico, diciamo, la messaggistica interna, che è un progetto, diciamo, futuro, non ancora negli stabilimenti americani, non in tutti quelli mondiali, diciamo. Poi vabbè, c'è stata una semi smentita, cioè hanno cercato di mettere le pezze, qualcuno dei responsabili di Amazon dicendo che non era vero, che non erano tutte le parole non consentite, però comunque l'indirizzo è questo tendenzialmente.
Certo, ma assolutamente, e tra l'altro Amazon ha contestato il voto vinto a JFK 8, e adesso diciamo c'è una causa pendente presso il National Labor Relations Board, che è l'agenzia federale che si occupa di riconoscere le elezioni e la sindacalizzazione dei posti di lavoro. Ieri c'è stata l'udienza appunto del ricorso di Amazon, e di Amazon ha presentato tutta una serie di accuse alla Amazon Labor Union di aver distorto il voto, cosa che ovviamente non è vera, di aver intimidito i lavoratori costringendoli a votare, cosa che semmai ha fatto Amazon, quindi sicuramente queste strategie ci sono. E un'altra cosa che va aggiunta, diciamo, che appunto in questi due mesi si sono visti, diciamo, quindi questa vittoria è stata importante, ma in questi due mesi si sono visti anche alcuni limiti della strategia di Amazon Labor Union, a partire dall'idea di costruire un sindacato in un solo magazzino, che per quanto grande e centrale come JFK 8 resta un nodo di un'infrastruttura logistica che può comunque aggirarlo e in parte prescindere da esso, per quanto appunto centrale. E soprattutto il limite che forse si può indicare è il fatto che Amazon Labor Union ha costruito la propria strategia in modo slegato da altre esperienze, o comunque senza provare a connettersi ad altre esperienze che da anni si stanno organizzando e stanno lottando contro Amazon negli Stati Uniti, in particolare la rete di Amazonians United, che è presente in diverse città, in particolare a Chicago, ma anche a New York e a Sacramento, e che per esempio a Chicago da anni diciamo, si organizza nei magazzini senza cercare un riconoscimento formale come sindacato, ma che ha anche ottenuto vittorie importanti, in particolare durante la pandemia avevano fatto circolare una petizione che ha avuto più di 5.000 firme di lavoratori in tutti gli Stati Uniti, hanno ottenuto il paid time off, quindi la possibilità di restare a casa per ragioni sanitarie durante la pandemia, hanno fatto una petizione contro gli aumenti degli orari di lavoro, quindi dopodiché ci sono state esperienze di organizzazione contro Amazon a Seattle, a Portland, in Minnesota, quindi è importante secondo me che la visibilità che ha avuto questa vicenda di Amazon Labor Union non nasconda altre lotte che ci sono state dentro Amazon in questi anni, nel senso che questa è la prima volta che un sindacato viene riconosciuto ufficialmente dentro Amazon, e comunque appunto questo è ancora oggetto di un contenzioso legale, ma non è la prima volta che i lavoratori si organizzano e lottano e anche ottengono delle vittorie contro Amazon. Questo credo sia importante da sottolineare.
Quindi diciamo che possiamo ravvisare un po' di inesperienza, mettiamola così, di poca prospettiva.
No, certo io che posso...
No, vabbè, nel senso che magari sarebbe stato forse un pelo più...
No, penso che sia anche, diciamo, guardando ai prossimi passi, Amazon Labor Union ha dichiarato di voler fare, organizzare una riunione nazionale e a luglio e una internazionale ad agosto di coloro che lottano contro Amazon. Bisognerà vedere come andranno questi passaggi. Per il momento, appunto, un po' la spinta propulsiva che c'era stata a inizio aprile con la vittoria nel magazzino di JFK sembra essere rallentata, anche appunto a causa della, prima di tutto a causa della reazione di Amazon, che è stata appunto durissima.
Ok, e quindi insomma vedremo un po' come si svilupperà, perché appunto è una vicenda che è un qualcosa, sono dei cambiamenti diciamo molto grossi, che però stanno avvenendo da poco tempo. Ecco, invece per quanto riguarda la situazione qui in Italia, sappiamo che appunto già da come cercano un po' di fare ovviamente il gioco, diciamo, le aziende, si cerca sempre di creare delle situazioni il più possibile appunto separate, anche per quello che dicevamo prima a livello americano, però in linea di massima come qual è un po' lo stato dell'arte della situazione attuale, nel senso ci sono delle rivendicazioni seppur da appunto sindacati diversi che però magari convergono su rivendicazioni comuni, che ci sono, quali sono diciamo il grosso delle criticità che ravvisano i lavoratori di Amazon, che poi sappiamo che, come dire, non è facile parlare solo del puro lavoratore di Amazon assunto, certo, da Amazon, perché c'è tutta una filiera di appalti, subappalti, sono tantissime diverse anche professionalità in ballo, perché ci sono corrieri, ci sono persone che fanno anche sicurezza, guardiania nei stabilimenti. Però così volevo chiederti un attimo una diapositiva di quello che succede un po' in Italia.
Ma sì, diciamo che nel confronto tra Italia e Stati Uniti si vedono situazioni molto diverse, ma soprattutto la capacità di Amazon di adattarsi a situazioni molto diverse e alle specificità locali all'interno delle quali opera di volta in volta. Perché se negli Stati Uniti sta facendo letteralmente di tutto per impedire che anche un solo magazzino venga sindacalizzato, in Italia non è così. A settembre Amazon ha stipulato un protocollo di relazioni industriali con i sindacati confederali, diciamo con una battuta si potrebbe dire che probabilmente Amazon è molto meno preoccupato dai sindacati confederali italiani che dai sindacati auto-organizzati negli Stati Uniti. Diciamo, questo protocollo d'intesa tra Amazon e i sindacati confederali è stato in qualche modo l'esito dello sciopero nazionale contratto nel marzo del 2021, che era stato uno sciopero che in qualche modo era stato proclamato su pressione della base della base sindacale, in particolare sulla spinta delle lotte che c'erano state in molti magazzini italiani durante la pandemia. Ma questo protocollo di relazione industriale, sostanzialmente in questo protocollo Amazon riconosce i sindacati come interlocutori, ma non si impegna in nessun modo a fare sostanzialmente niente, quindi diciamo non è uno strumento che finora ha avuto capacità di ottenere delle cose. Questo non vuol dire che i problemi dei lavoratori di Amazon in Italia siano risolti, anzi, e questo si vede dal fatto che sono continuati lotte e scioperi. Solo due settimane fa a Pisa c'è stato uno sciopero molto partecipato di driver di Amazon per chiedere una riduzione dei carichi di lavoro e del numero di consegne, che attualmente è circa 170-180 in 8 ore di lavoro. E a maggio c'è stato anche uno sciopero dei corrieri di SDA, che non sono direttamente assunti da Amazon, ma che in molti casi consegnano pacchi per Amazon, in molti casi sono migranti sfruttati a causa della loro condizione diciamo sottoposta al ricatto del permesso di soggiorno, quindi diciamo che continua a esserci un movimento all'interno e contro Amazon anche in Italia, per quanto diciamo lo sciopero nazionale dell'anno scorso probabilmente non ha portato i risultati che avrebbe potuto portare.
Ok, e poi appunto volevo un attimo fare un quadro anche a chi ci sta ascoltando, che magari appunto non conosce queste realtà che non sono particolarmente mainstream, diciamo, ma appunto la rete di cui fate parte, di Amazon Workers International, è nata da un'altra rete, se non sbaglio, correggi, meglio, una piattaforma forse, che si chiama Transnational Strike.
Transnational Social Strike.
Ok, vedi, mi ero perso una S. E volevo appunto sapere se quali erano un po' le altre attività che in questo momento si stavano sviluppando all'interno di questa piattaforma, se sempre come dicevamo, nell'ottica di una lotta che con le esigenze dei cambiamenti economici in atto, vede appunto dei protagonisti, dei player sempre più internazionali, e quindi giustamente si sta cercando di ragionare in una maniera che sia sempre più appunto che comprenda e prenda in considerazione gli elementi su tutto il pianeta, diciamo, rispetto a queste aziende che agiscono un po' ovunque. E appunto, hai qualche aggiornamento rispetto a nuove iniziative?
Diciamo, Amazon Workers International fa meeting due volte all'anno. Il prossimo sarà a Poznan, in Polonia, a fine settembre. A quel meeting, come a quello che c'è stato a marzo a Badesfeld in Germania, si incontrano lavoratori di Amazon da tutta Europa per pensare a come organizzarsi sul piano transnazionale contro un attore, un nemico che è transnazionale, ma al tempo stesso molti lavoratori e militanti di Amazon Workers International stanno partecipando anche a un'iniziativa che è nata negli ultimi mesi, che è l'Assemblea Permanente contro la Guerra del Transnational Social Strike Platform, che è un'assemblea che si è riunita tre volte da marzo in qua, e che si riunirà un'altra volta a inizio luglio, ed è nata a ridosso dello scoppio della guerra in Ucraina, dall'esigenza di rifiutare la logica degli schieramenti geopolitici, per schierarsi invece dalla parte dei lavoratori, delle donne, dei migranti e di tutti coloro che stanno subendo, diciamo, sulla propria pelle le conseguenze della guerra, e per rifiutare collettivamente le condizioni di vita e di lavoro che la guerra impone. Quindi naturalmente anche Amazon ha partecipato alla mobilitazione bellica occidentale, da una parte siglando un contratto da 10 miliardi di dollari con la National Security Agency statunitense per fornire servizi di cloud tramite Amazon Web Services, dall'altra ha interrotto le consegne in Russia, ha aperto hub umanitari in Polonia e in Slovacchia, ha fatto donazioni e supporto legale ai rifugiati ucraini. Quindi Amazon si è scoperta benevola e umana nei confronti degli ucraini solo quando sono detto che sono diventati rifugiati di guerra, mentre da anni li sfrutta come lavoratori migranti nei magazzini, in particolare in Polonia, e li usa come forza lavoro ricattabile a basso costo, tramite cui gerarchizzare la forza lavoro e spingere verso il basso le condizioni e i salari di tutti. Quindi anche nella guerra si vedono le contraddizioni di un gigante come Amazon.
Assolutamente, molto interessante. Tra l'altro arriva un messaggio che non capiamo benissimo, se poi magari vogliamo mandarci le altre specifiche, perché dice: in questa economia di guerra che vogliono prospettare, quali gruppi sono pronti a guadagnare di più? Non sappiamo bene dare una risposta, se riuscite a essere più specifici magari riusciamo a intavolare una discussione su questo. Comunque invece, per quanto riguarda le persone, sia appunto magari i lavoratori stessi degli stabilimenti Amazon o anche solo altre persone curiose, diciamo, dell'argomento, dove possono trovare informazioni rispetto a queste reti di cui stiamo parlando?
Le pagine Facebook di Amazon Workers International e della Transnational Social Trade Platform, il sito della Transnational Social Trade Platform, direi che li trovano tutto quello che serve.
Perfetto, perfetto Matteo, e se non hai altro da aggiungere noi termineremo l'intervista qui.
Direi di no.
Ok, perfetto, allora ti ringraziamo moltissimo per questo, averci dato la possibilità di fare questo approfondimento su questo tema, e ci riaggiorneremo magari dopo fine settembre, dopo questa assemblea di Amazon Workers International, magari potremo dare qualche aggiornamento a radioascoltatori e radioascoltatrici, e nel frattempo ti salutiamo e ti auguriamo una buona serata qui da Radio Blackout.
Volentieri, grazie a voi e buona serata.
Ciao, grazie.